Abbiamo invocato la sapienza di Dio chiedendo che ci guidi con prudenza nelle nostre azioni. Abbiamo imparato da Salomone a chiedere un cuore che sappia ascoltare, perché questa è la sede della sapienza: custodire nel cuore la parola che il Signore ci ha rivolto, farla diventare il tesoro della nostra vita perché dia senso e valore a tutte le piccole cose che facciamo ogni giorno. Dio guida la sua storia con sapienza e chiede agli uomini di collaborare con Lui. Ognuno di noi ha delle responsabilità. Quello che dobbiamo fare noi, se non lo facciamo, resta da fare. Ed è un danno. Tuttavia, la sapienza di Dio sa guidare la storia anche con uomini peccatori e malvagi. Nonostante il peccato degli uomini, Dio sa costruire una storia di salvezza. Vi propongo di ripensare insieme ad una storia esemplare che la tradizione sapienziale ha inserito negli ultimi capitoli della Genesi come insegnamento basilare per la gioventù che veniva formata nelle scuole di Gerusalemme. È la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. Una storia che racchiude alcuni preziosi insegnamenti teologici. Potrebbe essere l'occasione, avendo tempo a disposizione, di rileggerla per intero nel testo biblico. Io l'accenno soltanto per sommi capi, mettendo in evidenza alcuni snodi importanti del racconto perché diventino motivo di meditazione sulla nostra situazione, sulle nostre relazioni fraterne. La storia di Giuseppe inizia al capitolo 37 della Genesi ed è una storia di famiglia divisa. La situazione sembra normale, sembra che tutto vada bene, Giacobbe è ormai anziano, carico di figli e di beni, la sua famiglia è una tribù, sono benestanti, sono stati benedetti da Dio in ogni modo, stanno bene. E tuttavia c'è un elemento negativo in questa famiglia portatrice della benedizione di Dio. Ci sono asti e rancori. Ci sono tensioni e invidie. E sembra che uno dei responsabili di questo sia proprio il padre Giacobbe. Il suo amore esagerato per uno dei figli rompe l'equilibrio della famiglia. Giuseppe, all'inizio della storia, compare come un giovanotto di 17 anni, viziato e maligno. È un ragazzino pigro che è convinto di essere il cocco di papà e ne approfitta. Si mette quel vestito dalle lunghe maniche che il padre gli ha confezionato apposta e non lavora. gira a guardare i fratelli che stanno dietro alle bestie del gregge, ma lui non può fare niente perché ha il vestito bello che gli ha regalato papà. E gli altri fratelli lo guardano male. C'è una espressione importante che segna proprio l'inizio della storia, al versetto 4. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. È strano, l'amore produce l'odio. Il padre ama un figlio e l'effetto è che i fratelli odiano quel figlio amato. Sono le stranezze delle nostre relazioni. Giacobbe non si rende conto che il suo amore produce odio. L'effetto di questo odio è che non riescono a parlarsi b'shalom, dice il testo ebraico, in pace, tradotto con amichevolmente. È il problema delle nostre comunità. Spesso con alcune persone noi non riusciamo a parlare in pace. Provate a pensare che cosa significhi parlare in pace con qualcuno. Cioè parlare in modo amichevole, fruttuoso. I fratelli ce l'hanno con Giuseppe e non riescono a parlargli. C'è un blocco interiore che impedisce la parola. Parlarsi è un fatto fondamentale della nostra esperienza umana. Nel linguaggio bello, un po' datato, di qualche anno fa, quando due giovani si frequentavano ed erano fidanzati, la gente del paese diceva che si parlano. Parlarsi è sinonimo di volersi bene. Quando due si parlano e hanno qualcosa da dire e parlano con gusto, è perché c'è una buona relazione. Provate a verificare le persone con cui parlate volentieri. Sono quelle a cui volete bene. Quelle che vi stanno antipatiche o a cui non volete bene, non rivolgete la parola, se non nel minimo indispensabile, ma non è una parola in pace, una parola serena. Ed è un problema serio delle nostre comunità. Persone che fanno parte dello stesso gruppo religioso hanno difficoltà a parlarsi, a parlare di cose serie. Un limite gravissimo che abbiamo è che non parliamo di Dio fra di noi. Non parliamo della nostra esperienza religiosa, della nostra preghiera, della nostra relazione con Dio, della nostra fede. Sembra un fatto privato, chiuso nell'intimo, mentre invece è un fatto comunitario. I religiosi in modo particolare si chiamano fratelli, perché fanno parte di una comunità familiare e i fratelli hanno tutto in comune. Eppure, proprio questa storia originale di fratelli mette in evidenza l'esistenza di tensioni. Quindi non ci preoccupiamo più di tanto, perché non siamo i primi ad essere fratelli divisi e in polemica. Facciamo parte di una umanità, di una storia fatta di queste cose. Ma prenderne coscienza è sapienza. Renderci conto che una famiglia divisa, dove i fratelli non si parlano, non è secondo il progetto di Dio, non è quello che Dio vuole. Quando gli chiediamo sia fatta la tua volontà, possiamo cominciare a concretizzare qualche esempio e dire: ciò che Dio vuole è che i fratelli si parlino in pace. E allora è importante che io diventi fratello per l'altro, capace di parlare e di parlare di me. È più facile sparlare degli altri. Questo ci viene facile. Tu e io parliamo male di lui. E questo non è il parlare fraterno in pace. Il parlare da fratello è comunicare le proprie ricchezze e ascoltare l'altro. Abbiamo dei tesori che devono essere condivisi. Il tesoro è la nostra personalità, è la nostra amicizia, è il nostro affetto. I fratelli di Giuseppe coltivano nel cuore un astio che porta all'odio. E Giuseppe non fa nulla per avvicinare i fratelli. Anzi, racconta i suoi sogni. Sono sogni di gloria, di potere, di predominio. Ai fratelli questi sogni non piacciono. Noi dovremmo venire a inchinarci a te, che sei il più giovane. Ti stai montando la testa, ragazzo. Dal loro punto di vista hanno ragione. Hanno ragione tutti in questa storia. Giacobbe vuole bene al figlio perché è il più giovane, perché è quello che assomiglia a Rachele, la donna più amata. Hanno ragione i fratelli perché si sentono esclusi, ha ragione Giuseppe perché i sogni li fa e se è il Signore che li manda è giusto che lui li comunichi. E in mezzo a tutte queste persone che hanno ragione, la famiglia è divisa ed è piena di contrasti e di polemiche. Un giorno in cui i fratelli erano lontano al pascolo a lavorare, mentre Giuseppe era a casa a far niente, viene chiamato dal padre. Ci sono delle formule in questi racconti molto importanti, perché sono stati pensati da autori saggi che scrivevano per la formazione, per la meditazione. Quindi sono testi nati per essere studiati e pensati in chiave spirituale. Il padre chiama Giuseppe e gli dice: ti voglio mandare dai tuoi fratelli. E Giuseppe parte per andare a trovare i fratelli, ma si perde nella campagna. Lo trova uno e gli domanda: che cosa stai cercando? E Giuseppe gli dice: cerco i miei fratelli. Questo particolare nell'insieme del racconto è inutile. E quando un regista mette a fuoco un particolare che sembra inutile, ricordatelo bene, perché invece è utilissimo. E così un narratore, se aggiunge un piccolo dettaglio che sembra non entrarci, invece è il particolare decisivo. È una storia di ricerca dei fratelli. Giuseppe va a cercare i suoi fratelli, ma si perde. Ha bisogno che qualcun altro lo indirizzi. È una domanda importante che Gesù pone 3 volte nel Vangelo di Giovanni. La prima parola che pronuncia Gesù nel racconto giovanneo ai discepoli che lo seguono è: che cosa cercate? È la prima domanda che pone Gesù nel racconto della passione ai soldati nel Getsemani. Chi cercate? È la prima parola che pronuncia il Cristo risorto a Maria di Magdala. Donna, chi cerchi? Sembrano uguali, ma ci sono delle sfumature. Che cosa cercate? Chi cercate? Chi cerchi? C'è un vertice personale, da persona a persona. Ed è una domanda da esercizi spirituali. Che cosa cercate? Non tanto in questi giorni, ma nella vostra vita. Negli anni che avete ancora davanti, e nessuno di noi sa quanti, che cosa cercate? Che cosa volete? Meglio ancora, chi cercate? O proprio da persona a persona, chi cerchi? L'unica risposta valida che possiamo dare è: cerchiamo il Signore Gesù. Cerchiamo l'incontro con il Signore. Ma non serve dirlo perché fa parte della retorica ecclesiastica. Deve nascere dal cuore e diventa significativo se è vero che ognuno di noi cerca il Signore Gesù. Perché se cerca Lui, cerca i fratelli. Cerco i miei fratelli. È il cammino della fraternità, di una storia di comunità. Cercare i propri fratelli. Perché la fraternità non è un dato di fatto automatico che c'è per definizione. Non basta stare nella stessa casa, vestire lo stesso abito per essere fratelli. La fraternità è oggetto di ricerca, di desiderio. Insisto sempre su questo tema. Desiderate la fraternità. Cercatela, cercate i fratelli, cercate la possibilità di parlare in pace con i fratelli. E quella famiglia divisa non riesce a vivere la pace perché non si parlano, ma si fanno i dispetti a vicenda. Dispetti che possono essere pesanti. Quando Giuseppe finalmente trova i fratelli, loro lo vedono da lontano e pensano il male per lui. Ecco, arriva il Signore dei sogni. Facciamogliela pagare. Progettano di eliminarlo. Lo prendono e lo buttano nella cisterna. Lui piange, si agita, supplica, invoca. Loro si divertono, gli tolgono la veste e lo buttano nudo nella cisterna. È una soddisfazione che si sono tolti e si siedono a mangiare. Lui grida nella cisterna, ma ci hanno messo una pietra sopra. E loro, seduti, mangiano. Ah, soddisfatti. Progettano poi un'alternativa, meglio non ammazzarlo, lo vendiamo, così ci guadagniamo anche. E vendono il ragazzino come schiavo. Poi, per giustificarne l'assenza, strappano quella veste, la sporcano di sangue e la portano al vecchio Giacobbe. Secondo dispetto, gli dicono: guarda, riconoscila. E dice: è quella di Giuseppe, una bestia feroce, l'ha sbranato. Così impari. È un'espressione dantesca, e detto te l'ho perché doler ti debbia, e te l'ho detto per farti rabbia. Provate a pensare, perché qualche volta capita anche a noi, eh? Te l'ho detto, così tu ci patisci. Te l'ho detto proprio per farti patire. Guarda qua, è la veste che tu hai fatto al tuo figlio, il figliolo bello, eh? Ecco. È quella lì? C'è del sangue? Ha azzeccato Giacobbe, una bestia lo ha sbranato. La bestia è l'odio dei fratelli. È quella bestia che hanno nel cuore, che ha sbranato il fratello. E di nuovo la storia di Caino e di Abele. È una storia di fraternità che si ripete. Ricordatelo bene, perché il primo morto della storia non è morto di malattia né di vecchiaia, ma perché è ammazzato da suo fratello. La morte è entrata nel mondo per la mano violenta di un fratello che odia il fratello. E la Bibbia fa tesoro di queste esperienze violente, ce le propone proprio come chiave di lettura della nostra esistenza. Allora dobbiamo stanare queste bestie che alloggiano nel cuore, scorpioni e serpenti, leoni e draghi, che abbiamo dentro di noi. Dobbiamo calpestarli, dominare queste bestie, per poter creare fraternità. Giuseppe finisce in Egitto come schiavo e si dà da fare per venire fuori da quella orribile condizione in cui era. Il ragazzino viziato e ozioso diventerà un uomo laborioso e impegnato. Dietro tutto questo c'è l'opera del Signore. Sebbene il racconto non lo nomini, ogni tanto dice: il Signore fu con Giuseppe. Ma Giuseppe lavorò. Altro che fare il cocco di papà, ormai è uno schiavetto. È un ragazzo che viene sfruttato nel lavoro e lentamente, attraverso lunghi anni di fatica e di servizio, emerge, si fa notare come ragazzo in gamba, viene promosso, gli vengono dati incarichi sempre maggiori, fino a essere responsabile del personale in casa di questo importante ministro d'Egitto. Finché gli capita una situazione imprevista. La moglie del padrone lo addocchia perché è un bel giovanotto. E lo tenta. E gli propone una relazione immorale. E Giuseppe perde di nuovo tutto. Questa volta però non per colpa sua. La prima volta è stato buttato nella cisterna perché in fondo aveva provocato i fratelli. Questa volta è stato onesto, non ne ha approfittato. Temo Dio e rispetto il mio padrone. non posso accettare una relazione del genere. Avendo fatto una scelta morale seria, si rovina la vita. Perché la donna rifiutata capovolge la situazione e lo denuncia come aggressore. E Giuseppe viene condannato, buttato di nuovo nella fossa. Finisce in prigione. Per la seconda volta. E ci sta per parecchi anni. E paga con la propria fatica, con la propria umiliazione, tutti quegli atteggiamenti di arroganza che aveva da giovane. Giuseppe ha fatto anni di gavetta e ha scontato sulla propria pelle quegli atteggiamenti sbagliati. Dio lo ha formato, fu con lui in prigione, non gli evitò la prigione, lo accompagnò in prigione e ce lo fece stare per anni. Perché quelle vicende educano Giuseppe, lo formano, lo fanno diventare un uomo maturo, un uomo capace di fraternità. I sogni gli servono di nuovo, l'uomo sapiente che sa interpretare i sogni riesce a farsi conoscere dai ministri del faraone. A uno prospetta che dopo 3 giorni verrà eliminato e all'altro che dopo 3 giorni verrà esaltato. E ha ragione. A quello a cui ha prospettato il re integro nel suo importante ruolo a corte, dice: ricordati di me quando tornerai a comandare. Ma quello si dimentica. E Giuseppe resta ancora in prigione per anni, finché sogna anche il faraone. E a quel punto nessuno è in grado di interpretare il sogno del faraone, finché il ministro dice: io ho conosciuto anni fa un uomo che era capace di interpretare i sogni. Ecco il sapiente, colui che sa interpretare i segni, che sa ascoltare la parola, che sa leggere la realtà. Giuseppe è un uomo che si è formato, si è lasciato formare, è diventato sapiente. Con la propria faticosa esperienza è diventato un saggio. E la sapienza di Giuseppe è operativa. Il Signore ti ha fatto sapere che ci sarà carestia. E allora, se prevedi carestia, bisogna ammucchiare grano. È una scelta operativa, saggia. Giuseppe ha attraversato una lunga crisi e viene chiamato dal faraone nel momento in cui si prospetta una grande crisi. 7 anni di carestia per l'Egitto sono qualcosa di straordinario, inimmaginabile. Tutti dicevano: figuratevi se capita. Il sapiente è colui che si rende conto che ci può essere la carestia e ha una prudenza operativa, sa scegliere il mezzo giusto per arrivare al fine e dà dei consigli pratici di organizzazione agricola, di raccolta del grano, di organizzazione di granai. Quando la crisi arriva, la carestia diventa dominante, c'era fame dappertutto, ma in Egitto c'era il grano. E c'era il grano perché quell'uomo è stato saggio. All'inizio della storia era un personaggio antipatico. Adesso diventa simpatico. perché ha sofferto, perché ha pagato sulla propria pelle quell'atteggiamento sbagliato che aveva da giovane. È una storia di conversione, di cambiamento. È maturato. E quando tutti vanno a cercare il grano in Egitto, arriva anche una banda di pezzenti di Canaan. 10 uomini che vengono riconosciuti da Giuseppe. E sono passati molti anni, una 15 anni. Però i fratelli sono solo un po' invecchiati, ma sono sempre gli stessi, vestiti da pastori come erano anni prima. Giuseppe invece è completamente diverso, era un ragazzino, adesso è un uomo, è vestito da egiziano, parla egiziano, comanda. Lui riconosce subito i fratelli, mentre i fratelli minimamente immaginano chi sia quel signore egiziano potente. E Giuseppe organizza una storia pedagogica. Potremmo avere l'impressione che gliela faccia pagare ai fratelli, è quello che loro temono. In realtà Giuseppe non è mosso da nessun desiderio di vendetta, ma ha una capacità pedagogica di far percorrere un itinerario di sapienza, di maturazione, e guida i fratelli a pensare ai propri atteggiamenti, a ripensare alle proprie azioni. Giuseppe deve farsi forza per poter compiere quello che fa. Più volte il narratore dice che Giuseppe uscì fuori e pianse. Si commuove, ma poi si lava la faccia, si asciuga bene il viso, stringe i denti e fa il duro. Il cuore è commosso, ma la testa lo guida ad un'azione ulteriore. Sta facendo del bene ai suoi fratelli. Comincia accusandoli di essere spie. Li fa mettere in prigione. Il giorno dopo, quelli tentano di difendersi dicendo: siamo tutti fratelli, siamo figli di un unico padre, siamo 12. Non è vero, siete solo in 10. E dice, uno è rimasto a casa e un altro non c'è più. Non vi credo. Rimanga qui uno di voi come prigioniero. Tornate, portate anche il fratello più piccolo. Voglio vedere se avete detto la verità. Ha creato una situazione analoga. Ha messo in prigione uno dei fratelli. Se non tornate col fratello più piccolo, questo lo tengo prigioniero. Ha scelto il secondo, non il primo, perché il primo lo aveva difeso a suo tempo. Era lui che aveva suggerito di non ucciderlo, Ruben. E allora, in ordine di nascita, è il più vecchio, Simeone, che viene messo in prigione. Perdete un altro fratello. Tanto per voi perdere un fratello è una cosa da ridere, no? E allora, questo lo tengo in prigione io. Voi tornate pure a casa. Ma restituisce i soldi nei sacchi di grano. Arrivano a casa, hanno il grano e anche i loro soldi. Ma non più il fratello. Ne parlano al padre. E il padre dice: ma cosa siete andati a dirgli? Perché gli avete detto che avete un figlio, un fratello più piccolo? Voi volete rovinarmi, me li portate via tutti. È un altro problema anche per Giacobbe. È un dilemma. Simeone è suo figlio e Beniamino è suo figlio. Se non manda Beniamino, si perde Simeone. Per recuperare Simeone, bisogna rischiare di perdere Beniamino. Giacobbe vuole più bene a Beniamino che a Simeone. Anche il padre ha bisogno di correzione, di maturazione, anche se è vecchio, anche se ha l'impressione di fare tutto per bene. Giacobbe deve maturare, è un vecchio immaturo, passionale, legato ai propri gusti, alle proprie abitudini. Non è saggio perché vecchio, è molto più saggio Giuseppe, anche se giovane. Non basta invecchiare per diventare saggi. Il vino buono può invecchiare bene, ma tanto vino, diventando vecchio, è solo acqua da buttare via. Bisogna essere vini di qualità, perché col tempo si apprezza ancora di più la qualità. Alla fine Giacobbe cede e lascia partire anche Beniamino. E in questo secondo incontro Giuseppe ripete sempre lo stesso atteggiamento. Li invita a pranzo questa volta. Li mette a sedere nell'ordine di nascita. E loro, quando sono seduti, si accorgono che sono proprio seduti nell'ordine preciso. Sembra che ci conosca. Beniamino lo fa sedere in un tavolo a parte e gli dà da mangiare molto meglio. E gli altri naturalmente guardano a Beniamino e vedono che è trattato meglio. Lo fa apposta a creare gelosia. Sta riproponendo la situazione che c'era stata. Questa volta però i fratelli sono maturati. Sono quasi contenti che Beniamino venga trattato bene. Alla fine vengono congedati, ma con un trucco. Giuseppe fa nascondere la propria coppa nel sacco di Beniamino. I soldati inseguono questa famiglia che ormai sembra ricomposta, tranquilla e felice sul viaggio del ritorno, bloccano tutto dicendo: è stata rubata la coppa del ministro del faraone. E i fratelli dicono: assolutamente no, se tu trovi la coppa, chi l'ha presa pagherà con la sua vita. Esaminano i sacchi e la coppa è nel sacco di Beniamino. I soldati hanno ordine di arrestare Beniamino e di portarlo in Egitto. Dice: voi potete tornare a casa tranquilli. Lui è colpevole e torna in Egitto. È la stessa situazione capitata anni prima. Hanno perso il fratello più giovane, quello più bene amato. Potrebbero tranquillamente tornarsene a casa e dire di nuovo a Giacobbe: eh beh, abbiamo perso anche quello. Pazienza. Così impari a volere più bene a lui che agli altri. Invece non succede così. Tornano indietro. E Giuda fa l'ultimo grande discorso in cui riassume tutta la storia in modo tale che l'ascoltatore la risenta per la seconda volta. Giuda dice: io non posso tornare a casa e vedere la sofferenza di mio padre. Lascia andare lui e tieni me. Questo è il vertice della storia. Il fratello si offre al posto del fratello. Libera Beniamino e tieni prigioniero me. Mi assumo io la colpa. Libera mio fratello perché mio padre soffrirebbe troppo per la perdita di lui. Notate come sono cambiati gli atteggiamenti. Il cammino avanti e indietro che Giuseppe fa fare ai fratelli è un cammino formativo, sono maturati, non sono più gli stessi. Le vicende li hanno cambiati. È nata la fraternità. Uno è disposto a dare la vita per l'altro. A quel punto Giuseppe fa uscire tutti e dice: io sono Giuseppe, il vostro fratello. A questo punto è possibile la rivelazione. È possibile comunicare la fraternità quando i fratelli sono maturati, sono diventati capaci di dare la propria vita per l'altro. Non abbiate paura, non angosciatevi. Voi avete pensato il male nei miei confronti, ma Dio lo ha fatto diventare un bene. Dio mi ha mandato avanti a voi per salvarvi la vita. È una storia meravigliosa. Voi fratelli siete stati malvagi, avete pensato il male, e attraverso quel male Dio vi ha salvato la vita. Dio ha approfittato della vostra cattiveria per mandarmi avanti a voi e ha fatto servire ad un bene quel vostro male. Mi ha maturato e adesso voi avete la vita salva, perché sareste morti di fame nella terra di Canaan. Qui invece trovate grano. È un racconto sapienziale mirabile che ci spiega la dinamica del bene e del male. Questo non significa che siamo autorizzati a fare il male perché ne venga il bene, lo spiega bene anche San Paolo. Tuttavia sappiamo che anche dagli sbagli Dio sa trarre delle conseguenze buone, però i nostri sbagli li paghiamo. I nostri errori, i nostri peccati devono essere scontati, fanno male e producono male. Il male non è indifferente. Il male fa male. Fare il male produce degli effetti negativi, e gli effetti negativi ci sono e fanno male. Però il male non è più forte di Dio. E attraverso questa storia di male, Dio costruisce una vicenda di salvezza. Giuseppe è figura profetica di Cristo, il figlio mandato dal padre a cercare i suoi fratelli. Ed è il fratello che salva i fratelli, proprio quelli che lo ammazzano. È il salvatore dei suoi fratelli, è il nutritore, è colui che dà da mangiare, che mantiene in vita. È andato avanti per poterci salvare la vita. San Bernardo, in una famosa predica su questa storia, disse: spogliate Giuseppe, troverete Gesù. E Claudel commenta: è una storia unica, ma è capitata due volte. E la seconda volta è quella di Cristo e della nostra. Sono queste storie esemplari della Bibbia che capitano adesso. È la storia della nostra fraternità. È la storia del nostro impegno per maturare. È la storia della nostra esperienza di salvezza. Dio ci manda avanti per salvare la comunità. Provate a rileggerla per intero. è una bella storia che diventa strumento di formazione. Notate i particolari, perché molte volte ci sono dei dettagli bellissimi che possono essere applicati alla nostra vita. È una parola che ci può far bene, ci può far maturare, può farci diventare sapienti, capaci di scegliere con prudenza nelle nostre azioni.